Modem.
中美关系稳定是世界的利好。
Quando le due parti cooperano, entrambe ne traggono beneficio. Quando si scontrano, entrambe ne soffrono. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari, prosperare insieme e tracciare una via corretta affinché le grandi potenze possano convivere in una nuova era.
Agli Stati Uniti servono terre rare, la grande arma contro i dazi in mano alla Cina, che è invece a corto di jet.
Secondo la stampa cinese, Xi Jinping avrebbe anche detto al presidente americano che il rapporto tra i due paesi sarà stabile solo se il nodo di Taiwan verrà gestito bene, altrimenti si rischiano scontri e conflitti. Nelle discussioni si è però parlato anche di Ucraina e Medio Oriente.
Avremo un fantastico futuro insieme. È un onore essere qui con te ed è un onore essere tuo amico. Le relazioni Stati Uniti-Cina saranno le migliori di sempre.
Questo incontro è una presa di contatto preparatoria per prossime occasioni nella seconda metà dell'anno. Inchini, rituali e veri annunci. Ognuno vorrà dare al mondo e all'altro l'impressione di avere la risposta almeno a una domanda. Chi comanda?
Le prime due potenze mondiali si sono incontrate a Pechino nel corso degli ultimi due giorni. Donald Trump ha fatto visita al presidente cinese Xi Jinping, un bilaterale che si è articolato su più appuntamenti tra discorsi e dichiarazioni ufficiali, banchette e incontri, a cui ha preso parte anche uno stuolo di capitani di industria e della finanza, in tutto 16, che il presidente statunitense ha portato con sé, a cominciare da Elon Musk, fondatore di Tesla, e da Tim Cook, il capo di Apple. Questo è il nostro tema oggi a Modem, in una puntata con Dario Lanfranconi in regia, Roberto Porta al microfono e Yuri Salvagno a garantire la messa in onda. Tanti gli argomenti affrontati dai due leader, concordi nel dire che la loro relazione bilaterale è la più importante del mondo, con comunque diversi nodi da sciogliere, due superpotenze che non devono cadere in una trappola, ha fatto notare il presidente cinese, la trappola che potrebbe portare ad uno scontro per la supremazia del mondo, come già accadde nell'antica Grecia tra Sparta e Atene. Ed è proprio da questo avvertimento di Pechino, con questo riferimento alla cultura occidentale, che vogliamo aprire il nostro dibattito di oggi e coinvolgere i nostri primi due ospiti. Buongiorno a Lorenzo Lamperti.
Buongiorno a voi.
Collaboratore RSI dall'Asia e benvenuto a Mario Del Pero.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Docente di storia delle relazioni internazionali e di storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi. Il presidente cinese non è la prima volta, a quanto pare, ha fatto questo riferimento all'antica Grecia, a questo scontro tra le potenze di allora, paragonandolo alla rivalità e alle tensioni di oggi tra Cina e Stati Uniti. Mario Del Pero. Di fatto Xi Jinping ha detto a Trump: siamo due paesi antagonisti, ma dobbiamo darci dei limiti, dobbiamo essere in grado di controllare questa rivalità. Tra le righe si può leggere questo messaggio?
C'è questo messaggio, ma ce n'è un altro, c'è un altro sottotesto, credo. Il sottotesto è che c'è una potenza in ascesa, la Cina. C'è una potenza, se non in declino, che si trova a gestire, a dover gestire l'ascesa di un altro soggetto dopo un periodo medio-lungo di primato incontestato, che sono gli Stati Uniti. C'è quella che gli studiosi chiamano una transizione egemonica, almeno in parte, o una transizione verso un nuovo bipolarismo. Ecco, la potenza che vede sorgere al suo fianco un'altra potenza non deve mettere ostacoli o paletti, non deve contrastare la Cina, deve accettare questo cambiamento strutturale dell'ordine internazionale, altrimenti il rischio di conflitti, la famosa trappola di Tucidide che alcuni politologi amano, noi storici un po' meno, a dire la verità, perché è un po' meccanico come lettura delle cose. Ecco, se gli Stati Uniti non accettano questa ascesa di un altro soggetto, un soggetto destinato a diventare soggetto quantomeno alla pari con gli Stati Uniti, il rischio di conflitti, la trappola di Tucidide, diventa molto elevato.
Ecco, al centro di questa trappola c'è l'isola di Taiwan, potremmo dire così. Lorenzo Lamperti, il presidente cinese ha usato parole molto chiare su Taiwan, ha sollecitato gli Stati Uniti a gestire bene questa questione, in caso contrario si rischiano tensioni e persino scontri. In altri termini, è stato chiesto a Washington di fare un passo indietro nel sostenere l'indipendenza di questa isola che la Cina considera una sua provincia, un tema centrale per Pechino, centralità ribadita anche in questi giorni.
Sì, sappiamo che insomma per Xi Jinping questa l'ha definita più volte, no? La prima linea rossa nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. È chiaro che l'avvertimento di ieri, insomma sommandosi a l'apertura proprio del discorso iniziale di Xi Jinping, che è stata aperta appunto dalla trappola di Tucidide e quant'altro è stato poco fa detto, è chiaro che assume probabilmente una forza un pochino maggiore. Per Xi Jinping chiaramente non c'è una richiesta esplicita nei confronti di Trump, proprio perché dalla prospettiva di Pechino Taiwan è una questione interna e dunque non la vuole rendere, diciamo, negoziabile, o quantomeno non vuole presentare richieste ufficiali. La speranza semmai di Pechino è che, ribadendo con forza la sua posizione, Trump riduca il supporto nei confronti di Taipei. Il riferimento va nello specifico alla vendita di armi. Proprio alla vigilia, insomma, negli scorsi mesi, il Congresso americano ha già approvato un pacchetto da 14 miliardi di dollari di armi, appunto, di vendita a Taipei. Trump ha però congelato questa vendita proprio per tutelare la visita a Pechino e quindi bisognerà vedere poi con che tempistiche e come procederà Trump su questo fronte, a cui Pechino potrebbe rispondere. Fino adesso siamo abituati, no, a vedere delle forti proteste formali, anche delle sanzioni alle aziende impegnate in queste vendite di armi, ma poco di più. Ecco, può essere che in futuro Pechino possa utilizzare altre ritorsioni e altre armi negoziali per rispondere a vendite di armi americane a Taiwan. Penso il riferimento va proprio alle terre rare.
Mario Del Perro, restiamo su questa questione di Taiwan. Trump ha usato parole di elogio in questi giorni nei confronti del presidente cinese, lo ha definito un grande condottiero, abbiamo davanti a noi un futuro meraviglioso. Sa di fatto però che Xi Jinping su Taiwan ha affermato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti potrebbero trovarsi, e cito, in una situazione estremamente pericolosa. Insomma, Xi Jinping ha messo in guardia, non proprio direttamente, ma da una guerra tra queste due superpotenze.
Beh, ha messo sul tavolo immediatamente, anche con una certa bruschezza, credo, per gli standard della comunicazione diplomatica cinese, una questione nodale, che è appunto Taiwan, una questione che rimane sospesa, diciamo, dentro una opacità di status ormai da mezzo secolo, da più di mezzo secolo, da quando Richard Nixon si recò a Pechino e si avviò questo, no, ripristino dei rapporti diplomatici tra i due paesi. Intendiamoci, nella politica internazionale magari tanti potenziali fronti di crisi rimangono in una situazione di indeterminatezza, no? Sospesi in una condizione di opacità, in una condizione di stabile instabilità, e in una certa misura lo status di Taiwan è una di queste situazioni. Si pensava nel tempo, con la liberalizzazione, una liberalizzazione politica che avrebbe dovuto accompagnare quella economica, con l'esempio positivo di Hong Kong, si pensava magari di poterla risolvere questa situazione. È chiaro che alcune cose non sono avvenute, la liberalizzazione politica, il precedente di Hong Kong è un precedente problematico, e quindi oggi la questione rimane lì, dentro uno schema di cooperazione quasi tra i due imperi, perché ci sono degli elementi quasi imperiali in questo dialogo. È anche immaginabile che in un futuro lontano gli Stati Uniti facciano cadere, ecco, la loro protezione di Taiwan, che è diventata anche in una certa misura meno centrale da un punto di vista strettamente legato alle politiche di difesa, alle politiche securitarie. Poi Taiwan ha un'altra importanza, un'importanza centrale dentro le catene di valore, ha un'importanza centrale rispetto alla produzione di tecnologia sensibile, dei microprocessori, e anche lì è una partita molto complessa. Taiwan, per chiudere, va inserita dentro un gioco diplomatico, un rapporto, dicevo, quasi imperiale tra le due grandi potenze dell'oggi, ed è collegata agli altri dossier, è collegata al commercio, è collegata alla questione dei minerali critici, è collegata a questioni più ampie. Credo che la Cina l'abbia messa sul tavolo anche per evidenziare una carta, una leva negoziale che la Cina ha.
Lorenzo Lamperti, comunque Trump si è presentato a Pechino accompagnato da un folto gruppo di capitani di industria, di finanzieri, insomma ha fatto capire anche da come era rappresentata la sua delegazione che a lui importavano accordi commerciali. Da questo punto di vista cosa ci puoi dire?
Sì, mi sembra che le priorità che sono emerse da questo vertice siano un pochino diverse, no? Cioè per la Cina la priorità, tutto quello che ha detto Xi Jinping, ma anche in tutto il racconto che c'è oggi sui media cinesi, è proprio questo riequilibrio dei rapporti tra le due potenze. Cioè il messaggio è: abbiamo dato una dimostrazione di forza nella guerra dei dazi l'anno scorso e ora abbiamo raggiunto quasi un rapporto completamente paritario con la ex potenza egemone. Da parte degli Stati Uniti invece il focus sembra effettivamente soprattutto sugli accordi commerciali. Allora, fino adesso diciamo che la Cina è stata molto contenuta, c'è stato un comunicato poco fa del Ministero degli Esteri che effettivamente ha confermato che sono stati raggiunti degli accordi rilevanti, senza però entrare nel dettaglio. Trump è stato invece molto più prodigo di dettagli, sostanzialmente sostiene che la Cina si sarebbe impegnata all'acquisto di prodotti agricoli, tra cui carne bovina e soia, per svariati miliardi di dollari, ma anche su 200 jet della Boeing, meno comunque di quanto era stato previsto alla vigilia, e non solo, Trump sostiene che si avrebbe detto di essere interessato anche all'acquisto di petrolio e gas americani. Non sono arrivate, ripeto, fino adesso conferme da parte cinese. In cambio ci sarebbe, oltre all'estensione della tregua sui dazi, anche un allentamento di alcune restrizioni sull'esportazione di chip di Nvidia, e da qui la presenza anche dell'amministratore delegato Jensen Huang a Pechino nella delegazione di Trump, appunto un allentamento delle restrizioni per le esportazioni verso la Cina.
Lorenzo Lamperti, la Cina in tutto questo ha una carta pesante da giocare su questo tavolo, che è quella delle terre rare, minerali essenziali, ad esempio per cellulari e computer, di cui ha un quasi monopolio mondiale. Ecco, queste terre rare sono emerse ben poco come argomento di discussione tra i due leader.
Sì, ed è un segnale che anche sui chip in realtà si è detto poco, è un segnale che diciamo che le principali armi in realtà a disposizione dei due contendenti restano lì, ecco, nessuno dei due vi rinuncia, e tra l'altro le terre rare sono diciamo individuate da Pechino proprio come l'arma principale che è stata utilizzata per arrivare alla tregua commerciale siglata lo scorso ottobre. Insomma, più di un accordo strutturale, ovviamente sembra che gli Stati Uniti e Cina abbiano soprattutto preso tempo durante questo vertice per ridurre la reciproca dipendenza sui punti deboli, che sono appunto tecnologia da una parte e terre rare dall'altra. Il messaggio della Cina è quello che questa interdipendenza è però sbilanciata a suo favore. Anche per questo negli scorsi giorni, per esempio sulla TV di Stato, è stato mostrato per la prima volta un laboratorio così definito segreto di Huawei di sviluppo di chip, proprio per dare un messaggio politico, cioè per dire: presto non avremo così tanto bisogno dei vostri chip, ma siete più voi, Stati Uniti, che avete bisogno delle nostre terre rare. Questo almeno è il messaggio che vuole dare chiaramente Pechino, che vuole mantenere questa posizione di relativo vantaggio negoziale che crede di aver conquistato.
Mario Del Pero, possiamo dire che la Cina in questo momento si sente più forte degli Stati Uniti?
Non credo si senta più forte degli Stati Uniti, e se usiamo tanti parametri di potenza, dalle armi alla valuta, insomma, ancora non lo è. Si sente probabilmente più forte rispetto a un anno fa, rispetto a 5-10 anni fa, di sicuro. Io sono completamente d'accordo con quello che diceva adesso Lamperti. Io credo l'interdipendenza tra le due parti, che è una dipendenza reciproca, rimane profonda. Però oggi segue alcuni anni in cui su alcuni ambiti cruciali di questa interdipendenza, dal commercio agli investimenti, anche a un ambito meno noto ma significativo, che sono gli scambi studenteschi, accademici, ecco, in alcuni ambiti abbiamo assistito a un disaccoppiamento. I volumi commerciali si sono ridotti, è sceso il deficit americano, sono stati messi paletti severi agli investimenti diretti cinesi, c'erano 120 istituti Confucio negli Stati Uniti, no? Gli attori di questa grande ambiziosa politica di diplomazia culturale, ne sono rimasti aperti ormai una dozzina o poco meno, e però ci sono ambiti in cui l'interdipendenza rimane, è ineludibile. i minerali critici, tecnologie occidentali, i chip, Nvidia che vuole venderli alla Cina, l'importanza comunque del mercato statunitense tuttora per la Cina, la capacità americana, l'abbiamo visto molto bene, di destabilizzare, turbare un ordine internazionale che la Cina vuole che rimanga invece stabile, perché è per tanti aspetti una potenza orientata allo status quo. E quindi quando Lamberti dice stanno prendendo tempo, è anche la mia impressione, prendendo tempo nel caso della Cina per maturare una piena autosufficienza tecnologica che in alcuni ambiti ancora non c'è, per quanto il progresso cinese è impressionante da questo punto di vista, lo vediamo nella robotica, lo vediamo nell'intelligenza artificiale, e da parte degli Stati Uniti prendere tempo cercando presumibilmente fonti alternative rispetto ad alcune materie prime fondamentali, a partire dalle terre rare. Ecco, questo è un dialogo in cui entrambi prendono tempo, perché per entrambi la relazione, l'interdipendenza, si è fatta più antagonistica, più conflittuale. L'interdipendenza, che è dipendenza reciproca, erode la sovranità di una parte come dell'altra. Se si è dipendenti si è meno sovrani. Ecco, io credo che le politiche di entrambe le parti sono finalizzate ad acquisire spazi di sovranità che le manca, entrambe mancano in questo momento.
Abbiamo parlato in questa ricerca di una sovranità più completa della questione delle terre rare, l'abbiamo detto, fondamentali nello sviluppo della rivoluzione tecnologica in cui ci troviamo, e qui saluto il nostro terzo ospite, Alessandro Giraudo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'Istituto INSEC di Parigi. Una breve introduzione: la Cina dispone di queste terre rare in abbondanza, si tratta di 17 metalli essenziali per il funzionamento ad esempio dei cellulari, dei computer, ma anche delle armi. Pechino detiene il 70% dell'estrazione mondiale, il 90% per quanto riguarda questi prodotti raffinati. Alessandro Giraudo, toni cordiali in questo vertice, ma la Cina ha questa arma delle terre rare che la mette in una posizione estremamente solida davanti agli Stati Uniti.
Naturalmente, anzi, parlavo proprio ieri sera con degli amici americani che seguono questi problemi, e c'è una grossa delusione dopo gli incontri fra Xi e il presidente americano, perché molti scommettevano su un possibile accordo nell'ambito delle materie prime veramente strategiche, e quindi metalli critici, da cui l'America, quindi tutta la tecnologia americana, ma anche la nostra naturalmente, ma soprattutto l'americana, dipende. E non c'è stato nulla, tranne che ci sia qualche cosa sotto banco, ma per l'istante è ancora in cucina, nulla è uscito. E quindi penso questo sia un elemento, secondo me, sfavorevole alla visita di Trump, perché è riuscito a fare una serie di cose, ma questo, che era uno degli obiettivi principali, almeno preparare il terreno per, non ci è riuscito. E i cinesi tengono questa arma, tra virgolette, segreta, proprio in tasca, anzi forse la mettono sul tavolo nelle discussioni, dicendo: se voi non mi date troppa fiducia, eccetera eccetera, io posso eventualmente chiudere il rubinetto. E questo è molto importante.
Ma Alessandro Giraudo, però, l'abbiamo detto, l'hanno detto anche gli altri nostri due ospiti, la Cina ha bisogno ad esempio dei microprocessori di ultima generazione statunitensi, quindi c'è anche da parte di Washington la possibilità di fare una certa pressione su Pechino.
Ecco, questo è vero, però da quanto mi dicono i miei amici che sono soprattutto a Hong Kong, mi raccontano che i progressi in questo settore sono veramente apparsi da gigante, e tutta la filosofia, l'orientamento industriale cinese proprio in questo settore, nel senso che sanno che sono dipendenti dagli americani, e una indipendenza per la filosofia cinese significa che sono meno potente, e quindi stanno facendo degli enormi sforzi. Per esempio, ero recentemente all'MIT di Boston, e sapete che quanti studenti cinesi ci sono che stanno seguendo dei corsi per non il master, ma per il PhD, una quantità infinita di cinesi che sono proprio laggiù e stanno cercando di imparare, come molti cinesi sono all'Istituto di Tecnologia Indiano, quindi due grandi centri. Io insegno al Politecnico anche a Torino e per esempio vedo che ci sono un mucchio di cinesi quali vengono per veramente specializzarsi su un settore molto molto preciso e che fa parte della filosofia generale dell'educazione in Cina, cioè manda uno studente all'estero con un obiettivo molto preciso che è quello di specializzarsi su un settore che è molto molto utile e so che la Cina attualmente sta facendo uno sforzo enorme proprio in questo settore perché sono, è un punto debole per loro. Hanno le materie prime, benissimo, però in alcuni casi la loro tecnologia non è ancora a livello internazionale sufficiente, anche se hanno fatto dei passi da gigante negli ultimi, direi, 15 anni. Ecco.
Alessandro Giraudo, lei è autore anche di un libro uscito recentemente, Materie Prime, Guerre e Dazi. In questa corsa al dominio del mondo, possiamo dire che diciamo la sfida sull'intelligenza artificiale a dettare il ritmo?
No, non solo. Cioè, nel senso che l'intelligenza artificiale chiaramente sta giocando un ruolo determinante, ma stranamente, quindi io cito sempre, vi ricordate, oro, incenso e mirra del passato, adesso abbiamo oro ancora una volta, poi abbiamo i metalli strategici, abbiamo l'energia e tutti questi insieme di materie prime stanno dominando il mondo, nel senso che attualmente basta vedere quello che sta succedendo in Ucraina oppure gli interessi americani per la Groenlandia o eventualmente proprio Hormuz. Cosa significa? Che ritorniamo nel quadro generale semplicissimo della ricerca e la garanzia dei flussi di materie prime. E ce ne rendiamo conto in modo drammatico, perché la benzina adesso vale 200 e fischia, 2 euro e fischia. E quindi veramente siamo in un mondo in cui queste materie prime, che hanno sempre dominato dagli egiziani ai romani e così via, le scelte strategiche di questi paesi, continuano a dominarle. Tutto lì. Abbiamo avuto la guerra dei pirati, dei corsari nella regione dei Caraibi all'epoca del siglo d'oro essenzialmente spagnolo e continua. Stiamo facendo delle guerre per sempre con gli stessi obiettivi, quello di possedere le materie prime che sono essenziali per la nostra vita, ma tutti i giorni basta vedere un telefonino, basta vedere il fatto che io sono a Parigi, voi siete in Svizzera e riusciamo a parlarci come se fossimo uno di fronte all'altro e questo dipende dalle materie prime, ancora una volta, come al solito.
Il possesso e il flusso delle materie prime sono le 8:52, apriamo l'ultimo capitolo di questa nostra puntata, la questione della crisi con l'Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale e il 30% anche dei fertilizzanti. Mario Del Pero, su questo punto gli Stati Uniti si aspettavano un colpo di mano da parte di Pechino, alleato dell'Iran, ecco, anche qua è emerso ben poco.
Sì, è emerso poco, poi mi permetta di fare lo storico molto pedante nel sottolineare come tante cose, se va bene, le scopriremo negli archivi, se ancora esisteranno gli archivi tra qualche decennio, quindi molti aspetti, diciamo, secretati di questi dialoghi noi non li conosciamo ed è magari accaduto che se ne sia parlato, che ci siano scambi di informazione, non ci spiegheremo la centralità del ruolo diplomatico del Pakistan nell'attivismo pakistano senza immaginare che dietro ci sia un input cinese. Poco è emerso, è una questione nodale, lo è per tutti, c'è una grande discussione tra gli studiosi, tra gli esperti su come la crisi scatenata dall'improvvido attacco israeliano e statunitense all'Iran abbia, che impatto abbia avuto cioè sulla Cina, se l'abbia avvantaggiata, se l'abbia indebolita. La Cina mostra una capacità di resilienza significativa, ha risorse petrolifere, ha diversificato le fonti di approvvigionamento energetico, però anche la Cina ha bisogno che Hormuz sia aperta, anche la Cina ha bisogno di un sistema internazionale stabile, aperto, dove diciamo, le catene globali di valore, i flussi di materie prime fondamentali non si inceppino nelle modalità in cui si sono inceppate, con effetti molto marcati sui prezzi. Quindi, per sintetizzare, poco sappiamo, pubblicamente non è uscito nulla, però immagino, ecco, si può immaginare che il dialogo su questo ci sia stato, e che sotto traccia la Cina un'opera diplomatica la stia promuovendo.
Ecco, Lorenzo Lamperti, la diplomazia si muove spesso, ed è giusto che sia così, lontano dai microfoni e dalle luci della ribalta. Cosa dire sulla posizione della Cina per quanto riguarda il blocco dello stretto di Hormuz? Sappiamo che Pechino ha accumulato ingenti scorte di petrolio e quindi, diciamo, parte anche da una situazione abbastanza vantaggiosa. E poi c'è anche, diciamo, un detto anche qua diplomatico, insomma, non si aiuta un rivale quando si è messo nei guai da solo.
Sì, allora, diciamo che riassumeva perfettamente il professor Del Pero poco fa, diciamo, gli interessi cinesi in gioco. Cioè, da una parte la sensazione che nel breve termine la Cina possa avere delle opportunità effettivamente da questa crisi, intanto perché domina non solo sulle terre rare, ma anche su settori come rinnovabili piuttosto che tecnologia verde. Quindi questo può dare una spinta chiaramente per diversificare invece dal petrolio, dai rifornimenti di petrolio. E appunto ha scorte assai maggiori e forniture assai più diversificate rispetto ai suoi vicini, tipo Giappone e Corea del Sud, che dipendono in maniera assai maggiore dallo stretto di Hormuz rispetto alla Cina stessa. Ma nel medio-lungo periodo la Cina ha molte preoccupazioni, perché chiaramente si rischia uno shock sulla domanda globale per un'economia che, nonostante tutti gli sforzi nel rafforzamento dei consumi interni, è ancora molto dipendente dalle esportazioni. In più c'è un altro elemento problematico, cioè la Cina in realtà non si definisce un alleato dell'Iran, si definisce un partner e ha rapporti diversificati nella regione. Anzi, negli scorsi anni ha aumentato in maniera esponenziale i suoi interessi con i paesi del Golfo. E non è un caso che nelle scorse settimane a Pechino sono stati ricevuti sia il principe ereditario di Abu Dhabi che Bin Salman, quindi il primo ministro dell'Arabia Saudita, e in quella sede Xi Jinping ha presentato dei principi piuttosto vaghi, bisogna dire, per la pace. Quindi che cosa significa questo? Che la Cina probabilmente, dietro le quinte, un pressing sull'Iran per, diciamo, in qualche modo negoziare lo ha fatto, ha già reso noto più volte, insomma, il suo favore alla riapertura dello stretto, e addirittura pare, almeno secondo quanto dice Trump, Xi Jinping avrebbe concordato sull'impossibilità, cioè il rifiuto di un'imposizione di pagamento di pedaggi per il transito sullo stretto in questi giorni, oltre a un rifiuto, questo però diciamo che era abbastanza scontato, è sempre stata questa la posizione cinese, di possesso di armi nucleari da parte di Teheran. Insomma, io credo che Xi Jinping non voglia ovviamente farsi coinvolgere direttamente, perché non vuole essere visto come responsabile dei negoziati, né vuole essere percepito come subalterno agli Stati Uniti, è una crisi che è stata creata dagli Stati Uniti, non dalla Cina stessa, ma penso che la Cina proverà in qualche modo a cercare di risolvere o di favorire, ecco, la soluzione di questa crisi.
Mario Del Pero, sappiamo che Donald Trump ha bisogno urgente di esibire qualche trofeo ai suoi cittadini in vista in particolare delle elezioni di midterm di novembre. A suo modo di vedere, Trump cosa cercherà di dimostrare al suo rientro a Washington dopo la visita a Pechino? Ha già detto di essere riuscito ad ottenere, cito, fantastici accordi commerciali.
Beh, esibirà al settore agricolo irritato per i dazi la disponibilità cinese ad assorbire una parte delle esportazioni. Sappiamo che il mercato cinese è molto importante per il settore agricolo e dell'allevamento. Credo magnificherà, esagerando, un presunto impegno cinese a investimenti diretti negli Stati Uniti, soggetti a condizionalità forte imposte dall'America. Direi che questi investimenti arrivano, ma sono investimenti appunto condizionali, e celebrerà il riallacciato rapporto tra due grandi potenze che gestiscono un ordine internazionale nel quale invece le strutture della governance e le pratiche della governance, le istituzioni e il multilateralismo collassano definitivamente. Poi può raccontare tutto ciò, ma se il prezzo del gallone di benzina, che ha una valenza pratica ma anche simbolica potentissima nel discorso politico elettorale americano, rimane a $4.50, addirittura nelle città, io ero a San Francisco pochi giorni fa, supera i $7, beh, tutti questi racconti, tutte queste narrazioni vanno a cozzare contro una realtà molto percepibile dagli americani, e lo mostrano bene tanti indicatori. Forse il più significativo sono i tassi di fiducia dei consumatori, che negli Stati Uniti oggi sono al minimo storico dell'ultimo mezzo secolo, addirittura sotto i picchi raggiunti durante la grande crisi del 2008.
Lorenzo Lamperti, una ultima battuta sulla Cina. Trump ha questi problemi interni, ma anche Xi Jinping ha diverse fragilità interne che deve risolvere.
Sì, appunto, il fatto che l'economia comunque cinese non si è mai ripresa completamente nel post pandemia, si fa fatica, diciamo, a stimolare i consumi interni, che sono strategici, sono una delle priorità di Pechino per ridurre l'esposizione dalle esportazioni, dalla domanda globale, quindi dalle sanzioni, dai dazi, dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento, ma è un obiettivo che si sta rivelando non semplice da raggiungere per Pechino, che deve fare i conti anche con una nuova generazione più sfiduciata rispetto ai genitori e con diverse problematiche da risolvere anche sul fronte sociale.
Disoccupazione giovanile in crescita in Cina, noi siamo in conclusione. Il presidente cinese è stato invitato negli Stati Uniti in autunno. Xi Jinping a breve riceverà, per non far torto a nessuno, Vladimir Putin, atteso prossimamente a Pechino. Insomma, i vertici si susseguono, ma le guerre continuano. Modem torna lunedì da Roberto Porta. Una buona giornata.